Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X. E buongiorno, rieccoci in onda con Dalla parte del torto, trasmissione Messico e bufale, ovvero tutto quanto fa sfruttamento, banalizzazione, travisazione, manipolazione dell'opinione pubblica. Oggi volevo cominciare con un evento limite che è avvenuto durante la settimana. Prima diciamo cosa e poi perché evento limite. Anzitutto si tratta della comparsa sui social network di una serie di insulti, dichiarazioni di pure e semplice odio verso una reduce dai campi di concentramento nazisti della Seconda Guerra Mondiale, una delle ultime in vita, che è la senatrice a vita di recente nomina, Liliana Segre. Perché è un evento limite? Perché l'odio in rete non si era mai spinto fino addirittura a questi livelli estremi di odio puro, semplice, gratuito e soprattutto immotivato, a meno che non si consideri motivazione una la carica di senatrice a vita, no, perché altrimenti veramente non si capisce che cosa possa motivare una comportamenti del genere. Fatto sta che si comincia a vedere una reazione anche a livello normativo, e devo aggiungere a questo punto una benvenuta reazione, e si comincia a ipotizzare i massimi livelli. Lo ha fatto il presidente del Consiglio Conte e diversi parlamentari. Dicevo, il lancio della proposta di introdurre leggi contro la diffusione di messaggi d'odio sulla rete internet. Sì, ma la libertà di espressione, sì, ma le opinioni non sono sindacabili, il problema è che queste cose sono autopropaganti e contagiose, terribilmente contagiose. In una società in cui lo scontento, il malessere sociale, il malessere culturale sono purtroppo estremamente diffusi, c'è un problema oggettivo. Queste cose sono autopropaganti e rischia di essere un incendio difficilmente controllabile, per non dire incontrollabile. A questo punto, un problema come quello della diffusione dei messaggi di odio deve essere, a mio avviso, sanzionabile, nel senso di arrivare per esempio a facilitare la ricostruzione dei livelli, quando ci sono, di responsabilità penale, perché molto spesso si è sfondato il tetto in rete della responsabilità penale oggettivamente tale, perché non credo sia lecito comunque confondere la libertà di espressione con la libertà di commettere reati, di danneggiare persone, di distruggere senza costruire. A questo punto deve essere più facile, in presenza, ripeto, di reati, deve essere più facile arrivare a ricostruire le responsabilità. E questo proprio a tutela di quella che è veramente la libertà di espressione. Perché la libertà di espressione, ripeto, non può mai essere confusa con la libertà di insulto o di pura e semplice sfogo. Non ha alcun senso. Un attimo di pausa e poi passiamo al vero tema della giornata. Rieccoci in voce nuovamente. Allora, volevo cominciare questa conversazione di oggi, dopo la premessa di prima dello stacco, con una considerazione, con una puntata, monografica. Con una puntata monografica che raccoglie una serie di esempi, partendo da un determinato tema che in questo caso saranno le bufale intorno al tema immigrazione, però attenzione, non per parlare di immigrazione o dei vari singoli personaggi che verranno via via menzionati, ma per parlare di tecniche di travisazione, di tecniche di disinformazione, che poi è la ragione d'essere di questo programma. Quindi, ripeto, non parleremo degli aspetti tecnico-storici o giuridici dell'immigrazione, non ci annoieremo con queste cose, ma parleremo invece di appunto di come e un po' anche perché vengono diffuse notizie che spesso e volentieri non sono nemmeno tali. E comincio col partire un po' nel campo amico, perché le bufale diciamo che non ci piacciono nemmeno quando vengono quando sono, come si dice in gergo militaresco, fuoco amico. Non va bene, per esempio, che ci sia chi dopo la manifestazione del centrodestra a Roma del 19 ottobre a Piazza San Giovanni, non va bene, dicevo, che ci sia chi si è preoccupato di diffondere in rete dei post che accompagnati da fotografie di Piazza San Giovanni particolarmente mal ridotta, piena di rifiuti e quant'altro, abbia attribuito questa cosa al centrodestra. Ora, con tutte le distanze che dalla parte del torto può avere e ha con quel campo politico, non credo che sia una buona cosa e nemmeno una cosa utile fare machiavellismi, ovvero ripagare l'avversario con la stessa moneta con cui loro elargiscono a piene mani, specialmente soprattutto in rete. A cosa mi riferisco? Questa foto che ritraeva Piazza San Giovanni piena di rifiuti e con testo che riferiva che questi rifiuti erano stati prodotti durante questa manifestazione, è un falso. È un falso perché la foto non era affatto stata scattata dopo la manifestazione del 19 ottobre del centrodestra, ma bensì dopo un concertone del primo maggio. Ora, con questo nessuno può venire a dire che allora i cattivoni sono i sindacati o i giovani che sono andati a sentire, appunto, ad assistere quel concertone, che come noto ormai da anni si svolge in Piazza San Giovanni, che è la più grande piazza di Roma. Non è però, ripeto, a mio avviso, che si può pensare di usare le stesse armi che usa l'avversario politico, perché altrimenti ci si abbassa allo stesso livello. In questo falso del 27 agosto di quest'anno viene scritto: notizia dell'ultima ora, gli hotspot di Lampedusa sono al collasso e c'è il divieto a polizia e alla stampa di comunicare la situazione completamente fuori controllo dell'isola con i cittadini che si asserragliano in casa. Invasione in atto by PD 5 Stelle. Clandestini appena sbarcati a caccia di donne a Lampedusa, razziano le case, eccetera, eccetera. Ora, qui ci sono due tecniche. Una è quella dell'invasione, orde di lupi famelici che non vedono l'ora di sbranare tutti quanti, specialmente gli italiani, ovviamente. Dall'altra c'è l'utilizzo di una notizia, questa sì, vera, perché tutto quanto prende le mosse, come poi si vede entrando nel testo e soprattutto nei riferimenti, si riferisce a tutt'altro, a un singolo migrante che avrebbe, e uso il condizionale non a caso, scippato il cellulare a una turista a Lampedusa. Non c'è nessuna denuncia, però è stato pubblicato su un giornale locale un si dice che, e questo è bastato per imbastire un articolo a base di orde fameliche, invasione, crimini degli immigrati, tutto a Lampedusa, parliamo di persone per lo più appena sbarcate, per lo più da situazioni abbastanza pericolose in mare e soprattutto non suffragate da uno straccio di denuncia pubblicando una foto che naturalmente mostra un'orda enorme, smisurata di persone non meglio identificabili e spargendo quindi un ingiustificato allarme sociale. Questa è un po' la tecnica dell'invasione, ma anche quella del non vi dicono che, non vi dicono che, ma in realtà la verità è questa. Ora, quando c'è il non vi dicono che, allarme rosso. Bene, passando all'esempio di tecnica del non vi dicono che questa volta abbiamo che potremmo dire definire come tecnica del il potere nasconde i fatti. Prendiamo un esempio preso dal blog interno al sito del giornale. Questo blog, partendo da una notizia nata 5 anni prima, che cosa fa? Comunica, attribuendolo abbastanza disinvoltamente, si tratta, chiarisco, di un intervento di una singola persona, che cosa fa? Riprende appunto notizia che riferisce che è stata diffusa una raccomandazione alle questure per evitare di diffondere i nomi e gli indirizzi dei profughi coinvolti in fatti delittuosi. Questa notizia, che si può tranquillamente derubricare a notizia di servizio perché non si tratta certo di una censura, ma si tratta di una attività a tutela degli indagati, anche perché potrebbero anche risultare innocenti, tanto per fare un esempio. Che cosa diventa? Diventa le questure hanno l'ordine di nascondere i crimini degli immigrati. Sarà un po' diverso? Mi sembra proprio di sì. Un bel esempio, e ce ne sono veramente tanti altri in rete, della tecnica che ho chiamato il potere nasconde i fatti, indignati. Ok? Ecco, un attimo di pausa e ritorniamo subito. Rieccoci in onda. Come ti destabilizzo il personaggio famoso di cui il mio avversario potrebbe magari giovarsi per, diciamo, fare una buona pubblicità alla propria causa e alle proprie ragioni, attaccandolo personalmente? Di chi sto parlando? Vi ricordate quest'estate, quando andava tanto di moda bloccare in mezzo al mare per settimane e settimane le navi che avevano prestato soccorso a migranti, purché fossero armate dalle organizzazioni non governative dette in sigla ONG? Vi ricordate di quando Richard Gere, attore famosissimo che di certo non ha bisogno né di presentazioni né di pubblicità, ha deciso che per una di queste imbarcazioni, appunto tenute in ostaggio in mezzo al mare, era venuto il momento di impegnarsi in prima persona, di portare dei soccorsi molto materiali che nessuno stava fornendo. Sto parlando della nave Open Arms, braccia aperte, e Richard Gere ha deciso, come del resto fa un po' in giro per il mondo, non è che l'ha fatto solo in Italia, e non è che avesse una questione personale con un ex ministro degli interni italiano, era semplicemente motivato da una sua passione caritatevole che, ripeto, ha esercitato in vari momenti per anni, e soprattutto con i suoi soldi. Quindi di solito con i suoi soldi una persona fa quello che vuole, no? Detto questo, per tornare all'aspetto mediatico, che cosa è stato fatto? Sono stati pubblicati, ne ho scelti un paio, ma ce ne sono tanti, un paio di post in cui si attaccava questo famoso personaggio con due criteri, diciamo, metodi, ecco, forse è meglio. Uno è ricco e quindi non è giusto che l'italiano povero medio si identifichi con le sue azioni, quindi a minare la credibilità. Un altro, ecco, vedete, lui soccorre il povero migrante, messo tra virgolette ovviamente nel post, però cosa succede? Questo povero migrante ha la catenina d'oro al collo. Adesso andiamo nei dettagli. Il primo post cosa faceva? Mostrava una foto di Richard Gere in barca con una bella ragazza, scattata diversi anni prima, ma questo evidentemente era funzionale alla delegittimazione del personaggio, e basta, lo mostrava in barca, punto, in mezzo al mare, in barca, ovviamente in un contesto vacanziero, e questo bastava a delegittimarlo. Sono strumenti di delegittimazione della persona. È ricco e quindi ha una qualche colpa. La seconda mostra una foto con una di Richard Gere sull'Open Arms con una persona di colore a fianco con una catenina. Con una catenina che poteva essere letteralmente di qualsiasi materiale, e anche questo basta da una parte per delegittimare il personaggio di Richard Gere, che va a soccorrere chi non ne ha bisogno, tra virgolette, e dall'altra continuare la tradizione del i migranti vengono, ma in fondo navigano nel loro, non ne hanno bisogno, se lo fanno chissà che motivo c'è. Ecco. E tutto questo, insomma, sembra piuttosto tristarello. E rieccoci in onda. Allora, per finire, il classico dei classici, ovvero la contrapposizione. La contrapposizione è una tecnica stupenda perché fondata sul nulla logico più totale, che cosa fa questa tecnica? Contrappone una azione che si postula come non necessaria con un'altra azione che sarebbe più necessaria e soprattutto la mette in contrapposizione, fuori di teoria. Che cosa significa? Significa che, faccio l'esempio pratico. L'esempio pratico è: i terremotati di Amatrice sono ancora al freddo in mezzo alla neve, pubblicato il 29 gennaio 2019, scusate il lapsus, e che cosa dice questo post? Dice che i terremotati sono ancora al freddo, al gelo, corredata naturalmente la notizia da una foto dove si vedono rovine, coperte da abbondante neve. Indubbiamente la foto è di Amatrice. Peccato che la foto era stata scattata nell'immediatezza del terremoto, cioè 2 anni prima la pubblicazione del post. Questa contrapposizione è una cosa letteralmente campata in aria. Perché? Perché forse gioverà ricordare che contrapposizione non ha senso perché i fondi europei per l'assistenza ai profughi sono una cosa, i contributi, anche questi fortemente e rapidamente arrivati, e le azioni sono arrivate anche in tempi tutto sommato, se non certo soddisfacenti, ma sicuramente migliori dei tempi che si sono registrati negli interventi post terremoto in altri casi. Ora, questa tecnica della contrapposizione è una cosa veramente triste, perché non fa altro che creare degli artifici retorici, degli artifici retorici. Questi artifici retorici, queste tecniche, tutte queste tecniche che ho esemplificato oggi, così molto volante e per sommi capi, che cosa hanno in comune? Hanno in comune una strategia comunicativa. Molto spesso si riscontra, a parte le fonti, i cosiddetti siti di notizie o di commenti che sono scopertamente e apertamente sostenitori di punti di vista in maniera ideologica, tutti rigorosamente schierati, c'è anche una rete che è stato riscontrato anche con agganci internazionali, che sotto l'apparenza di post di persone qualsiasi, che poi per lo più si scopre corrispondono a profili assolutamente fasulli, quindi persone non realmente esistenti, e sono organizzati per orientare l'opinione pubblica. E tutto sommato si riconoscono abbastanza facilmente per chi ha una certa pratica dell'uso dei social network, perché hanno una caratteristica in comune: puntano sulla reazione emotiva facile, puntano sull'indignazione, quasi sempre sono corredate da foto, se non false, ma quasi sempre fuori contesto. Fuori contesto vuol dire scattare in altre occasioni, in altre epoche, e via dicendo. Ecco, detto questo, concludo semplicemente con l'invito: non abbassare la guardia, perché vi stanno fregando. Ciao ciao.